Questa settimana vogliamo parlarvi di alcune opere d'arte dedicate al tema dell'ultima cena di Gesù Cristo. Partiamo quindi con l'affresco di Andrea del Castagno, un'opera che risale al 1445-1450 circa ed è conservato nel Museo del Cenacolo di Santa Pollonia a Firenze. Andrea del Castagno fu uno dei protagonisti della pittura fiorentina nei decenni centrali del XV secolo, insieme al Beato Angelico, a Filippo Lippi, a Domenico Veneziano e Paolo Uccello. Il Museo del Cenacolo di Santa Pollonia era un monastero che fu fondato nel 1339 e dopo il 1440 la badessa Cecilia Donati promosse una serie di lavori di ammodernamento e ingrandimento della struttura. Vennero quindi ampliati il chiostro e il cenacolo, costituito da un'ampia sala rettangolare con soffitto a cassettoni e un'intera parete affrescata da Andrea del Castagno nel 1447. A causa della clausura delle monache, il cenacolo fu completamente ignorato dalle fonti antiche e non ne parlò neppure il Vasari. La scoperta si ebbe solo dopo la soppressione e la requisizione del convento nel 1864, ahimè, per usi militari. Inoltre, una parte del convento fu demolita per l'apertura di via 27 Aprile e molti ambienti furono trasformati in uffici o abitazioni. Inizialmente l'affresco dell'ultima cena venne ricondotto a Paolo Uccello, ma alcuni critici d'arte l'assegnarono invece ad Andrea del Castagno. Dopo la scoperta, nel 1891, fu istituito un museo, denominato Museo di Andrea del Castagno. La particolarità dello spazioso refettorio dell'ex monastero sta proprio nel grande affresco del maestro, raffigurante appunto l'ultima cena, un tema molto usato per le sale dove i monaci o le monache consumavano i pasti, dipinto tra il 1445 e il 1450. Le più recenti analisi della documentazione disponibile collocano il possibile intervento di Andrea del Castagno fra il giugno e l'autunno del 1447. L'affresco, che occupa l'intera parete ovest del refettorio, è composto di una parte centrale, dove si trova per tutta la lunghezza della parete l'ultima cena, e di una parte superiore dove, intervallati da due finestre, si trovano da sinistra le scene della risurrezione, crocifissione e deposizione. Questi affreschi, nel momento della scoperta del cenacolo nel 1861, erano scialbati da un intonaco bianco. Nel 1953 si decise di staccare questa parte superiore perché si stava deteriorando per via dell'umidità. E proprio in quell'occasione furono trovate le sinopie che, pur staccate nel 1961, furono collocate sulla parete opposta. La sinopia è terra rossa con la quale, nella tecnica dell'affresco, si tracciano sull'arriccio, cioè lo strato preparatorio che serve da supporto all'intonaco finale, i disegni preparatori. Nelle sinopie Andrea del Castagno utilizzò una tecnica mista, sia con il disegno che con lo spolvero, e apportò numerose variazioni nella stesura definitiva degli affreschi, ad esclusione della resurrezione. L'ultima cena è dipinta come si stesse svolgendo in un piccolo edificio, un triclinium imperiale, nello stile rievocato negli scritti di Leon Battista Alberti, con la parete anteriore assente in modo da permettere allo spettatore la visione dell'interno. L'ambientazione è curata nei minimi dettagli, dalle tegole del tetto al soffitto a quadrati bianchi e neri, dal pavimento alle pareti laterali fino ai due muri in laterizio che chiudono la scena a destra e a sinistra. Il tutto è inquadrato in una prospettiva rigorosa, con un forte scorcio laterale, dove tutti gli elementi hanno una precisa collocazione geometrica. La cena di Gesù con gli apostoli si svolge in una stanza all'antica, decorata con lussuosa e raffinata eleganza. Attorno a un lungo tavolo con una tovaglia bianca che evidenzia lo sviluppo orizzontale della scena. Stanno seduti su scranni coperti da un drappo con motivi floreali gli apostoli e Gesù, tranne Giuda, che si trova sul lato opposto, su di uno sgabello. La collocazione di Giuda separato dal resto degli apostoli è tipica dell'iconografia, anche se di solito si trova a destra piuttosto che a sinistra di Gesù. E la sua figura barbuta e di profilo assomiglia a quella di un satiro della mitologia romana, dalla quale i cristiani avevano mutuato molte delle caratteristiche fisiche del diavolo. Anche il San Giovanni dormiente accanto a Cristo è un elemento tradizionale. Presente, per esempio, assieme al Giuda di spalle, anche nel Cenacolo di Santa Croce di Taddeo Gaddi, per rimanere in ambito fiorentino. La scatola prospettica ha invece un precedente trecentesco, nel Cenacolo di Santo Spirito di Andrea Orcagna. Le spalliere sono decorate da sfingi e anfore scolpite all'estremità. Un evidente richiamo al gusto antico. Alle spalle degli apostoli risaltano una serie di riquadri con finte specchiature in marmi pregiati, che accrescono con il loro rigore geometrico e coloristico la staticità e la solennità della scena. In alto corre un fregio con nastri intrecciati e fiori. La medesima decorazione parietale ricorre anche sui lati, anche se qui il pittore fece un errore. Ovvero, sui lati brevi sta seduto un solo apostolo e la panca sembra essere di poco più lunga della tavola. In realtà, a contare i cerchi del fregio o le pieghe del drappo, essa dovrebbe essere lunga esattamente la metà della parete frontale, cioè corrispondente a tre intere specchiature quadrate, mentre ve ne sono disegnate sei. Sul lato destro si trovano due finestre che giustificano l'illuminazione da destra, mentre la luce naturale oggi proviene da sinistra. Gli apostoli, allineati intorno alla tavola, sono rialzati da un piccolo gradino sul quale si trovano scritti i loro nomi, tranne Giuda, che non a caso si appoggia al di sotto del gradino. Le figure degli apostoli sono intensamente caratterizzate con fisionomie realistiche e varie, colti in vari atteggiamenti ed espressioni. Il robusto contorno le fa sbalzare contro il fondo tramite una cruda illuminazione laterale. Tipici sono il segno grafico netto e i passaggi di colore piuttosto bruschi, che creano risalto espressivo. Ed ora passiamo all'ultima cena del pittore veneziano Tintoretto, che realizzò quest'opera intorno al 1592-1594. Il dipinto è conservato nella Basilica di San Giorgio Maggiore a Venezia. Nella tela prevale una prospettiva angolare, in cui gli apostoli non vengono messi al centro della scena, che invece è occupata da personaggi accidentali, come la donna che cerca un piatto in una tinozza, oppure i servitori che prendono i piatti dal tavolo. Questo particolare momento dell'ultima cena non rappresenta il momento del tradimento, come l'ultima cena dipinta da Leonardo da Vinci, bensì il momento dell'istituzione dell'Eucaristia. Tintoretto dà una certa umanità al dipinto, ambientandolo in una sorta di taverna veneziana. La volontà del pittore era infatti quella di ambientare l'ultima cena di Gesù nell'epoca in cui l'artista stesso viveva. Quella che appare sulla tavola apparecchiata in primo piano sembra una torta con delle candeline, ma non si è riusciti a capirne il significato. In ogni caso, questa stranezza era già presente in un'ultima cena datata 1574, opera di Pomponio Amalteo, che si trova al castello di Udine. Ci sono tre livelli di luminosità nella scena proposta dal Tintoretto: profana, religiosa e spirituale. La luminosità profana è rappresentata dalla lampada a soffio che irraggia l'ambiente e colpisce i vari personaggi. La luminosità religiosa è data dall'aureola degli apostoli e di Gesù Cristo, mentre la luminosità spirituale deriva dalle figure fatte solo di luce, usate dal pittore per conferire spiritualità alla rappresentazione. Forti contrasti chiaroscurali e la presenza di una luce di scorcio fanno apparire il quadro come una scena teatrale immortalata. Infine, vogliamo ricordare il Cenacolo di Ogni Santi, un piccolo ambiente museale di Firenze situato in Borgo Ogni Santi, nel refettorio posto fra i due chiostri del convento di Ogni Santi. Vi si trova qui il grande affresco dell'Ultima Cena di Domenico Ghirlandaio, databile al 1480. Purtroppo qui i padri domenicani non ci sono più. Sappiamo che Ogni Santi c'è anche tutto il ciclo degli affreschi del Beato Angelico. Infatti, dal dicembre 2014 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali gestisce il complesso attraverso il Polo Museale della Toscana, nel dicembre 2019 divenuto Direzione Regionale Musei. L'opera, magnifica, venne commissionata al pittore già celebre, in procinto di recarsi a Roma per affrescare la Cappella Sistina con altri pittori fiorentini. Quello stesso anno l'artista, sempre in Ogni Santi, lavora all'affresco del San Girolamo nello studio per la famiglia Vespucci. Durante i lavori di restauro è stata scoperta la sinopia dell'affresco, che è oggi esposta sulla parete sinistra. Rispetto alla versione definitiva si notano alcune modifiche nella mimica degli apostoli, soprattutto nella metà sinistra, per conferire maggiore espressività. Domenico Ghirlandaio ha dipinto altri due affreschi di cenacoli a Firenze: il Cenacolo dell'Abbadia di Passignano, l'opera più antica realizzata in collaborazione con i fratelli nel 1476, e il Cenacolo di San Marco, molto simile a quello di Ogni Santi, seppur di dimensioni più ridotte, del 1486. Un terzo era il Cenacolo di San Donato in Polverosa, intermedio tra quello di Passignano e quello di Ogni Santi, ma andato irrimediabilmente perduto. L'affresco del Ghirlandaio si trova sulla parete opposta all'entrata del refettorio, composta da due lunette separate da un peduccio che regge la volta, con al di sotto un'ampia fascia liscia di parete. Il Ghirlandaio in quest'opera abbandonò la tradizionale scatola prospettica della stanza chiusa, usata ad esempio da Andrea del Castagno in Santa Pollonia, di cui abbiamo parlato prima. Pertanto Domenico Ghirlandaio impostò una finta apertura della parete in una loggia, che asseconda le forme architettoniche della stanza stessa. A questo effetto illusionistico contribuisce sostanzialmente anche lo studio della luce, che coincide con quello reale della stanza. Le due finestre dipinte sullo sfondo corrispondono infatti alle due finestre reali dell'ambiente, con la fonte luminosa principale che proviene da sinistra. L'effetto, per i frati, era quello della presenza del Signore e degli Apostoli perfettamente integrati fra di loro, passato e presente che si uniscono nel refettorio. La cromia, in generale, è vivamente accesa, con delicati accordi. La tavola presenta una forma U, allargando i lati sebbene gli apostoli siano ancora di fatto allineati sul lato maggiore. Essi sono ordinati a coppie e reagiscono con vari atteggiamenti all'annuncio di Gesù, secondo cui uno fra di loro lo tradirà. Ecco che Pietro solleva il coltello e lo indica come per difendere il maestro. Giacomo appare turbato e altri discutono via via più pacatamente dell'annuncio. Un apostolo giovane vestito di verde, forse San Tommaso, poggia il braccio sul tavolo come per levarsi a discutere con Giuda, verso il quale invia un penetrante sguardo. I due apostoli all'estrema destra, infine, si indicano il petto, come a chiedersi se il messaggio di Gesù a proposito del tradimento sia forse rivolto a loro. Sono molto limitati gli aspetti drammatici, prediligendo una rappresentazione misurata e serena. Giuda, come da tradizione, è separato dal gruppo dei dodici, trovandosi seduto sul lato opposto della tavola, di spalle, a destra di Gesù e di San Giovanni, addormentato addosso a lui. Il capo di Gesù è frutto del rifacimento ad opera di Carlo Dolci. Come nel cenacolo dell'abbadia di Passignano, ghirlandaio costruì la prospettiva della tavola in modo da permettere di vedere le stoviglie e le pietanze, permettendogli un accurato studio dal vero degli oggetti che tanto lo avevano impressionato nelle opere dei maestri fiamminghi presenti a Firenze. La stessa cura del dettaglio e dei diversi riflessi luminosi sui diversi materiali si ritrova anche nei ricami a ipogrifi a punto assisi della tovaglia e nella sua frangiatura, negli intagli dello scranno e negli orci in metallo scuro nell'angolo a sinistra, ma anche nel piatto dorato e cesellato a destra e nel bouquet di fiori in una brocca poco sopra. Sicuramente la scena non doveva differire molto da una tavola fiorentina imbandita nel tempo dell'autore. Attraverso le due aperture, oltre la spalliera degli apostoli, si vedono le cime degli alberi di un giardino, in cui volano numerosi uccelli. Si tratta di precisi elementi simbolici legati ai temi della passione e risurrezione di Cristo. La palma, segno del martirio, le melograne e le rosse rose presenti nel vaso sono simboli del sangue. Le coppie di uccelli in volo è invece simbolo dei cicli della natura che si rinnovano. Il pavone, simbolo di immortalità. Si vedono poi un falco sulla sua preda, ovvero un'anatra, simboli del pericolo imminente, a cui pare far da guardia una quaglia pronta ad immolarsi, come simbolo del sacrificio di Gesù Cristo. I cardellini, con la macchia rossa sul petto, ricordano anche loro l'imminente passione. Fra i cespugli si riconoscono anche agrumi, mele e datteri. Alcuni di questi frutti si trovano anche sulla tavola degli apostoli, a eccezione delle ciliegie, altro frutto rosso, che non hanno un corrispettivo nel giardino. Le caraffe sul tavolo sono colme di acqua e vino bianco, mentre fra gli alimenti si riconoscono pane, prosciutto e formaggi che si trovano sui taglieri. San Pietro, che ha il bicchiere vuoto, sembra aver appena finito di tagliare il proprio formaggio a pezzetti sulla tavola, secondo un gusto amorevole verso il dettaglio che ha la sua origine nell'emulazione delle splendide opere fiamminghe. Grazie dell'ascolto e arrivederci al prossimo appuntamento con la fede e la bellezza.